molto precipitoso. Io sono stato 12 anni in parrocchia Gorgonzola, lo sapete benissimo. La nostra chiesa è uno splendido incrocio di neoclassicismo e neogotico del Cantoni, che è lo stesso che ha fatto il Duomo d'Imperia. Dopo il Concilio Vaticano II hanno preso un tarlo di legno più brutto di questo, l'hanno piazzato in mezzo dicendo l'altare va messo qua. Uno schifo pazzesco, pazzesco. Dicendo perché così si recupera l'idea del popolo di Dio, perché così si recupera la familiarità, perché le antiche celebrazioni eucaristiche erano fatte come attorno a una famiglia, e quella chiesa lì che è meravigliosa, per adeguarla, ok, tentativo del Concilio Vaticano II, si è fatta una scelta così. A me mi sono sempre andate di traverso queste cose, quando sono arrivato in alcune parrocchie che il Giovedì Santo lo celebravano spostandosi dall'altare, mettendo il tavolo in mezzo, perché così si è tutti quanti intorno all'altare, ho rasettato al suolo tutto. Ho fatto questo rottofreno, mi hanno odiato per mesi. Che celebravano il Giovedì Santo, non sull'altare, ma mettevano il tavolo in mezzo alla chiesa, spostavano tutte le sedie, tutti quanti intorno a questo grande tavolo. Dico, che porcheria è questa cosa qua?
Anche noi, anche Mario.
Ho parlato di rottofreno, perché a rottofreno lo fa. La differenza è che l'autofreno mi hanno odiato, voi avete continuato a volermi bene, la cosa funziona, cosa volete dire? Però il concetto dietro, adesso al di là delle cose, io voglio recuperare il concetto in cui anche i sacerdoti che hanno vissuto il concilio hanno totalmente respirato quell'aria lì. Cioè dobbiamo adeguare le chiese, qui era fatto solo per un'occasione, in molte chiese è stato fatto sempre. Se voi andate nel Duomo di Alba, sono stati ripensati completamente ambone, battistero, altare, spostandoli da dove erano. Il Duomo di Alba ha una pianta rettangolare, si salgono le scale, si sale all'altare e si celebra. Totalmente isolato, praticamente chiuso, quasi con un muro, le scale dove si saliva, altare messo a livello del terreno, ambone a livello del terreno, pensato da un punto di vista di cromatismo, di attenzione allo spazio in modo molto intelligente, ma l'idea era semplicemente quella di cancellare completamente ogni senso di distanza, trascendenza, perché si è tutti uguali, capite? Questa cosa qui è stata fatta con una velocità incredibile negli anni 60, su una marea di chiese hanno fatto così, una marea di chiese. Oggi il concilio è passato da 50 anni a un pezzo, oggi, l'anno scorso, quest'anno, la comunità di Bose fa i convegni liturgici sull'adeguamento delle chiese, perché ci si è resi conto che si è andati veramente di fretta, come di chi dice adesso qua, niente, bisogna cambiare tutto, bisogna buttare via, capite? Allora, noi ci siamo trovati con due situazioni, da una parte chiese vecchie che abbiamo cercato di adeguare su un tipo di teologia per esprimere un'immagine di chiesa, chiese nuove che si tentava di fare, su cui non ci sono indicazioni precise nemmeno nei documenti ufficiali, che sono molto laconici. Io lì vi ho fatto questo passaggio, è molto sui generis, e hanno generato una marea di chiese tipo quelle che abbiamo visto nelle prime immagini. Vi ricordate che abbiamo visto alcune di quelle immagini? Vi ricordate che alcune chiese totalmente prive di decorazione, geometriche nel modo più totale. Lo sentite l'influsso appunto del movimento moderno di cui si parlava all'inizio del Novecento? Perché il tentativo di dialogare non è stato un dialogo, è stato dire vieni tu che sei il movimento moderno da noi e facci la chiesa. Il dialogo è io ti dico A, tu mi dici B, questo è il dialogo, non vieni tu e me la fai, perché questo è il modo con cui stiamo cercando di dialogare, capite? A questo si aggiunge un terzo punto, che la Chiesa attraversa una grande fase di difficoltà a rivitalizzare il culto, e questo secondo me è il punto più importante, anche lì ve l'ho sottolineato come punto più importante. Noi abbiamo perso il senso del rito come cultura e siamo entrati in modo preponderante nel senso dello spettacolo. Quindi oggi siamo abituati a guardare qualcosa che ci deve sedurre. Oggi se guardiamo un cinema di 30 anni fa ci addormentiamo. Adesso ultimamente stanno facendo ancora Indiana Jones, è una palla pazzesca. Il primo uno lo guarda e dice mazza quanto è lento, mazza che noia, perché lo spettacolo è andato avanti a un ritmo vertiginoso, tu continui a vedere le cose e rimani impalato e sedotto dalle cose che vedi. che sono velocissime, hanno effetti speciali, e la cultura è formata così, i nostri ragazzi sono formati così, ragazzi che sono formati con una velocità incredibile a vedere le cose attraverso il loro iPad, i loro mezzi di tecnologia, come possono stare in un rito? Perché questa è la generazione che starà in un rito tra 20 anni, anche tra 10. Come stanno nella ritualità cattolica, fatta di lenta ripetizione? Capite? Noi abbiamo la crisi di dover ripensare il senso del rito. Per anni abbiamo bombato solo il senso morale. Tu devi andare a messa. Poi la cosa non riesci a reggerla, tu devi. Senso morale, chiaramente, lo vediamo sotto i nostri occhi, è saltato perché i nostri ragazzi, quando gli dici così, dopo i 15 anni, se ne infischiano completamente. Questa è una provocazione per noi, che dobbiamo capire come il valore della ritualità va custodito dentro il senso della spettacolarità, perché non possiamo pensare che non esista la cultura, che non sia così, perché è così. E se uno crede che la cultura non sia così, allora vive in un altro posto, la luna è lì, vai, vivici. Quindi abbiamo di fronte una sfida molto grossa. Quindi il discorso di pensare una chiesa deve fare i conti con molte cose, con l'istanza comunitaria, cioè questa idea che siamo un popolo di Dio, che è vera, ma che dopo il concilio è data così rapida e così veloce che hanno imbruttito un sacco di chiese. Il bisogno di dialogare con la cultura, con gli artisti di oggi, ma senza, come dire, rendere questo dialogo un monopolio, cioè tu sei l'artista contemporaneo oggi, vieni e fammi la chiesa, tu ti chiami Fuscas, Renzo Piano e quello che sei, vieni e fammi la chiesa. Terzo, il bisogno di pensare al valore e al senso del rito. Dentro questa cosa qui si è cercato di collocare un pochino con i contenuti che ha dato, con il linguaggio che ha dato, il messaggio di Don Franco il sabato, no? Cioè noi abbiamo una sfida della ritualità, della celebrazione molto molto importante davanti, molto importante, molto, se no veramente tra 15 anni abbiamo totalmente chiese vuote. Ma non perché i nostri ragazzi non credono più in Dio, perché non c'è assolutamente più la capacità di riconoscersi in quel linguaggio, in quel linguaggio. Allora che dobbiamo fare? Dobbiamo usare l'iPad gigantesco? Non lo so, io non lo so, cioè non è che sono qui e ho soluzioni, dico ci sono una serie di problemi che portano oggi la Chiesa, quando si deve confrontare col dire facciamo una nuova Chiesa, se vuol seriamente prendere in considerazione i problemi e non dire ho bisogno di fare il contenitore perché la gente non ci sta, perché questo è un falso problema, perché tanto a messa ne verranno meno persone, non di più, quindi è un falso problema, dobbiamo avere il coraggio di riconoscerlo e argomentare altre cose con chi ce lo dice, e chi non può capire non capirà, figlioli miei, chi non può capire non capirà, ok? Ma abbiamo davanti dei problemi un pochino più sostanziosi, eh? Oggi pensare di fare una chiesa vuol dire far fronte a queste scommesse tutelando le cose fondamentali che la storia della chiesa, che l'architettura liturgica ci ha consegnato, e cioè che è una comunità che celebra, non un prete e basta, che dentro lì si deve fare l'esperienza di una vita che è trasfigurata, cioè che tu le cose quotidiane che vai nel rito a vivere te le senti, le vedi con un occhio diverso, e devi respirare un mondo che ti avvolge, che è diverso da quello normale e ordinario dentro cui sei immerso. Questi due poli, che sono gli ultimi due punti che vi ho sottolineato, sono quelli, come dire, essenzialissimi e centralissimi. Ripeto, io ritrovo in chi ci sta accompagnando nel fare la Chiesa, il padre Marco nella sua teologia, che questi due poli siano fortemente sottolineati. La pianta della Chiesa così circolare, il modo con cui sono disposte le cose, il mosaico che è qualcosa che ti avvolge, ti fa percepire la comunione dei santi, ti fa entrare in uno spazio dove tu senti che c'è qualcuno, c'è una presenza, ti dà un'emozione. Attraverso cosa? La vista. La vista. Finiamola di pensare che uno deve entrare nella parete vuota perché così è essenziale, perché i nostri figli non sono essenziali, il cervello di questi è martellato dalle immagini. Martellato. Per stare davanti a una, già detto una volta, davanti a una parete vuota e sentire Dio, devi avere il cervello pulito. Ma non c'è più il cervello pulito, ma nemmeno il nostro. Ma voi riuscite a liberare la testa dai pensieri? Cioè, non a caso era l'architettura monastica questa qui. Quindi, È uno scontro di immagini, immagini di un tipo e immagini di un altro tipo, perché, dice il Vangelo, la lucerna del corpo è l'occhio. Se il tuo occhio è nella luce, tutto il tuo corpo sarà nella luce. Se il tuo occhio è tenebroso, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Da quello che vedi dipende quello che sei. E questa è veramente una cifra della nostra cultura oggi. Allora, vedete come ci stiamo inserendo dentro una scommessa importante. Quando io sabato dicevo mi piacerebbe che le persone maturassero un po' di più questa cosa, intendo queste cose, uno dice vabbè Don, te le sai motivare, perché ok, però qualcosa dovete pur cominciare a dire anche voi, perché questi sono gli elementi che ti possono gasare, no? Che ti possono dire, questa roba qui è bella, è una roba bella, è una roba che ci darà qualcosa. E che i nostri padri l'hanno avuta, perché chi entrava in santuario nel 700 e vedeva il santuario, adesso lo vedremo restaurato, ma pensatelo nel 700 quando la gente viveva in condizioni di povertà molto diverse dalle nostre, ma che esperienza faceva uno che entrava in santuario? Allora dico, se vogliamo veramente tornare alle radici e anche noi recuperare la nostra storia, recuperiamo ciò che ha motivato la nostra storia, perché quel che loro hanno fatto facendo quello è quello che cercavano entrando in quella chiesa lì. Noi oggi dobbiamo farlo cercando i linguaggi che saranno i nostri, magari non i nostri, ma quelli di chi c'è 15 anni, 20 anni, cercando di dare quello stesso livello di emozione e di parlare alla cultura come fu fatto allora. E fare una chiesa, questa cosa qua è fare una chiesa. Allora, poi io sabato ho usato questa immagine di dire i fini ultimi, i fini penultimi, mentre facevo la domanda. Il fine ultimo è questo, il fine penultimo è, ma serve? Ma quanto costa? Ma proprio è necessario? Queste sono motivazioni penultime, non sono quelle fondamentali. Perché bisogna imparare a essere dei sognatori. Scusate se uso questa immagine, perché se uno non sogna, non realizza. Accidenti. Se uno non sogna, non le fa le cose. Ma quando vi siete sposati, voi non avete immaginato, non avete sognato una famiglia di un certo tipo per voi. Ma chi è che si sposa senza sognare? Quando un innamorato non sogna. E allora non capisco perché dobbiamo valutare la questione chiesa soltanto sulla dimensione puramente pragmatica, che viene, ma è la conseguenza del sognare una cosa grande. E dico, non vi siete sposati dicendo, aspetta un attimo, adesso vediamo un attimo, Calcoliamo bene con attenzione come facciamo a campare. Ma sento che avete fatto questo ragionamento, ma si fondava su cosa? Sul fatto che voi amavate qualcuno e sognavate con quella persona. Questo è mio, questo è tuo, cioè è stato solo un contratto il matrimonio, no, è stato qualcosa di più solido che ha motivato il contratto. Guardate, questa è una sfida che si può leggere esattamente allo stesso modo. Quindi questi passaggi sono come dire, sparsi dentro quel foglio che avete tra mano. E siccome è stato veramente banale appunto queste letture del 700, perché è dell'85 per non andasse. Magari l'ultimo pezzo ti può andare, ma
censuriamo
questo tema. Per 3 mesi mi hanno veramente. Non mi hanno più digerito quando gli ho detto loro.
Perché era pazzo, gli ho detto, Giovedì Santo così, no, Giovedì Santo all'altare.
Tu lo sai cosa è successo a Modena? A Modena ho fatto il presente.